Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Tu hai qualcuno nella tua vita che ti è difficile? Tu hai qualche persona nella tua vita che a volte ti è difficile sopportare, ti è pesante? Soprattutto qualche credente. La vera salvezza non solo cambia la nostra eternità, ma cambia la nostra vita. È un grande cambiamento e come vediamo gli altri. Ripetutamente nella Bibbia Dio ci comanda di amare gli uni gli altri. In 1 Pietro 1:22 Dio ci comanda di amarci intensamente. Ve lo leggo. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Dobbiamo amarci gli uni gli altri intensamente. Dobbiamo amare ogni credente intensamente. Questo fa parte della vera salvezza. Però succede che spesso c'è una persona o qualche persona che ci sono difficile di amare. Tu hai qualcuno nella tua vita che per quanto quanto apprezzi quella persona, forse ti è difficile a volte sopportare. Cioè forse di solito vai d'accordo con quasi tutti, però c'è quella persona che ti è difficile sopportare, o ti irrita, o ti pesa, o sembra che quella persona tira fuori il peggio in te. Forse vedi tante buone qualità in lui o in lei, e perfino ringrazi Dio per quella persona, ma ti è un peso, ti fa star male. C'è qualcosa in lui o in lei che ti è difficile. Magari vorresti non avere questi pensieri nei confronti di quella persona. Vorresti avere solo pensieri positivi. Però la verità è che quella persona ti pesa. Perché? E come si può fare per superare questo? Qual è la soluzione? Bisogna parlare con questa persona in modo che lui, lei possa capire per cambiare qualcosa. Prima di tutto è estremamente importante capire che è fondamentale risolvere questo. Come credenti non dobbiamo solo rassegnarci che è così. No, non dobbiamo rassegnarci che è così. È con lui, è con lei, è così. No! Abbiamo letto adesso in 1 Pietro che dobbiamo amarci intensamente. Chiaramente avere difficoltà di sopportare qualcuno non è amarci intensamente. Perché ci è difficile sopportare certe persone? Cioè, certamente per tutti noi ci sono certe persone che non sono difficili da sopportare. Ci sono persone che abbiamo molto piacere vedere, ma ci sono alcuni altri che non è lo stesso. Perché? Io prego che oggi possiamo capire il motivo per cui certe persone ci sono difficili e come superare questo. Perché grazie a Dio in Cristo c'è la risposta. Vi faccio un esempio che spero che ci aiuterà a capire meglio il nostro cuore. mentre racconto questo esempio, considera il cuore in entrambi i casi di questo esempio. Ci sono due casi drasticamente diversi e voglio considerare il cuore che esiste in entrambi questi casi. In questo esempio voglio parlare di qualcosa che è comune per tutti gli uomini, ma di cui non parliamo tanto, per motivi ovvi. Io non ho mai parlato di questo argomento, ma voglio parlare oggi di questo argomento. La cacca. Ok, la cacca è una cosa che è comune di ogni persona mai vissuto. Ogni persona nel mondo produce della cacca, fa parte di noi. Possiamo dire che per quanto la cacca è comune, non è mai una cosa gradevole, giusto? Non è mai una cosa gradevole. Anzi, in sé la cacca è sgradevole. Tenete in mente questo. Non è mai una cosa gradevole, piacevole, sporcarsi dalla cacca. Però il punto che voglio farci notare è che possiamo vederla in due modi drasticamente diversi. E vi spiego i due modi. Immaginate con me che sei in viaggio, in macchina, hai disperatamente bisogno di andare in bagno, ma non trovi un posto, non c'è. Finalmente, ormai disperato, trovi un posto con un solo bagno che è occupato. Tu stai lì disperatamente aspettando che colui che sta dentro esce. Finalmente esce una persona di cattiva apparenza, cioè per un tipo brutto. Tu corri dentro e scopri che sul sedile c'è la cacca di quella persona, macchiata il sedile un po' dappertutto. Come ti fa sentire? Sicuramente ti è estremamente schifoso. È difficile sopportare. Infatti ti fa subito venire in mente un forte senso di disgusto per quella persona che è appena uscita dal bagno. Vedi quella persona in una bruttissima luce, ma non avevi un po' di educazione? Se dovessi vederlo quando tu esci, se fossi ancora lì nei paraggi, non vorresti salutarlo, anzi, ti sarebbe in un certo senso insopportabile. La sua cacca ti è insopportabile, ti dà un grande fastidio. Questo è il primo modo di vedere la cacca degli altri. Ma poi voglio pensare a un esempio drasticamente diverso. Immagina che tu sei un giovane marito o moglie. Insieme al tuo coniuge state pregando intensamente, chiedendo a Dio di concedervi un figlio. Però gli anni passano e questo figlio non arriva. Ogni volta che vedi il bimbo di un'altra coppia ti fa sentire il peso del fatto che non avete voi un figlio. Finalmente, dopo anni di preghiera, quando state per perdere ogni speranza, Dio vi dona un meraviglioso figlio. I vostri cuori traboccano di gioia per questo bimbo. Ogni volta che guardi alla piccola vita che Dio vi ha concesso, il tuo cuore è pieno di tenerezza. Ami il privilegio di curare questa piccola, preziosa vita. E come sappiamo tutti, una parte di curare questo prezioso figlio è di cambiare i suoi pannolini più volte al giorno. Quando cambi il suo pannolino, che spesso è pieno di cacca, non ti dà nessun disturbo. A volte ti sporchi mentre lo pulisci, ma non ti è mai schifoso. Anzi, lo vedi come privilegio, tu lo pulisci con amore, con gioia e non ti fa schifo. Fermati a pensare. Quella cacca del bimbo ti dà fastidio come la cacca che hai trovato sul sedile nel bagno pubblico? Ti fa lo stesso senso di schifo? Ti pesa ugualmente? Ti dà quel forte senso di disgusto? Ti fa vedere quel figlio in una bruttissima luce come vedevi quell'altra persona? E certamente la risposta a queste domande è assolutamente no. Non ti dà alcun fastidio. Infatti, mentre lo pulisce, anziché avere fastidio, il tuo cuore è pieno di tenerezza, di gioia e di amore. Allora, fermiamoci a valutare il motivo per questa differenza di vedere la stessa cosa. A che cosa è dovuta questa drastica differenza? In realtà, ti sporchi più con il bimbo che di quanto ti sei sporcato in bagno, perché prima di sederti hai pulito bene il sedile. Allora, qual è la differenza? Che nel primo caso avevi un forte senso di disgusto e nel secondo caso avevi un forte senso di gioia e di tenerezza. Qual è la differenza? La differenza semplicemente è una. Tu ami tuo figlio. Nel primo caso non avevi alcun amore per quella persona e perciò la sua caccia ti pesava moltissimo. Nel secondo caso avevi un profondo amore per tuo figlio e perciò la sua cacca non ti pesava per niente. Certo, volevi pulirlo, non volevi lasciarlo con la sua cacca, ma non ti dava fastidio e non ti pesava. La cacca in sé non è mai piacevole, però l'amore o la mancanza di amore cambia come la vediamo. Allora, non c'era amore per la persona nel bagno pubblico e la sua cacca ti faceva un grande disgusto e peso, era insopportabile. Ma il profondo amore per tuo figlio faceva sì che la sua cacca non ti pesava per nulla. Volevi pulirlo, ma non perché ti dava fastidio. È tutta una questione di avere o non avere amore per una persona. L'amore cambia drasticamente come vediamo una cosa che in sé è sgradevole. Quando l'amore abbonda, la cosa sgradevole non pesa. Quando l'amore manca, le cose sgradevoli diventano difficili da sopportare. Certamente il mio scopo in questo sermone non è di farci pensare a come reagiamo quando abbiamo a che fare con la cacca. Piuttosto voglio farci pensare come reagiamo quando abbiamo a che fare con il peccato degli altri. Come la cacca, in sé il peccato non è mai gradevole. Anzi, in sé il peccato è sempre sgradevole. Però come nell'esempio della cacca, come reagiamo quando abbiamo a che fare con il peccato degli altri, rivela il nostro cuore. Rivela se abbiamo o non abbiamo vero amore verso di loro. Allora, ci sono tantissimi comandamenti che ci comandano ad amare gli altri. Guardate con me Colossesi capitolo 3, versetto 12 a 13. Questo è come Dio ci insegna a comportarci e a vedere gli uni gli altri. Colossesi 3, 12 a 14. Ve lo leggo. Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate anche voi. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Considerate quello che questo brano ci comanda. Questo brano comanda quello che dovrebbe essere il rapporto che abbiamo con tutti gli altri credenti. Prima di tutto, Dio inizia ricordando chi siamo. Se veramente siamo salvati, siamo eletti di Dio, siamo santi, siamo diletti. Il fatto che siamo eletti è un'immensa e profonda benedizione, più grande di qualunque benedizione terrena. Pensate a questo, o quando pensiamo a questo, dovrebbe trasformare come vediamo la vita. Io sono eletto da Dio. Poi dice che siamo santi. Eravamo peccatori. Ora, essendo stati giustificati per mezzo di Gesù Cristo, siamo santi. Dio ci chiama a camminare in santità in ogni campo della vita, compreso nei nostri rapporti gli uni con gli altri, come questo brano sta insegnando. Poi troviamo la parola diletti. Non è una parola che usiamo spesso. In greco è semplicemente amore, amati. Siamo amati con l'agape. Noi, nati e cresciuti peccatori, ribelli, nemici di Dio, ora, per la grande misericordia di Dio, siamo figli di Dio e siamo amati da Dio. Siamo gli amati di Dio. E Dio ci comanda, come amati di Dio, ci comanda ad amare gli altri intensamente. E quello deve guidare come li vediamo e come vediamo i loro peccati. Quando ti è difficile amare qualcuno, non stai capendo l'amore di Dio per te. L'unico modo che possiamo amare le persone a noi difficili e di riconoscere di più l'amore di Dio per noi. Nella storia di Matteo 18, del servo che viene perdonato, condonato il suo grande debito, perché lui aveva difficoltà perdonare e amare, se posso dire, il suo conservo che aveva un debito nei suoi confronti, ricordando che i debiti nella Bibbia spesso si riferiscono a peccati? Perché quel servo non amava il suo conservo che aveva peccato contro di lui? Perché lui non pensava alla grandezza del suo debito nei confronti del padrone. E quando noi abbiamo difficoltà a amare qualcuno, quando qualcuno ci dà fastidio, quando ci pesa, è perché noi non stiamo pensando abbastanza alla gravità del nostro peccato e il nostro perdono e l'amore di Dio. E poi dopo averci detto il nostro brano Colossesi che siamo eletti, che siamo santi, che siamo diletti, iniziamo con i comandamenti e dice che dobbiamo rivestirci di visceri di misericordia, che quello descrive un amore profondo per gli altri, un amore così profondo che i tuoi visceri sono legati a come sta la persona. Se la persona sta bene, tu hai gioia. Se la persona sta male, tu stai male. Il tuo amore è così profondo per quella persona, per la persona che ti è pesante, che tu sei legato a lui o a lei. Questo è visceri commossi e l'amore che i genitori hanno quando avevano aspettato anni per un figlio. Dio finalmente concede il figlio, sono legati a quel figlio. Quello che fa bene al figlio fa bene a loro, quello che fa male al figlio fa male a loro. Questo è l'amore che dobbiamo avere per le persone che ci sono pesanti. Se tu hai qualcuno nella tua vita che ti è difficile, tu devi avere questo amore per quella persona, Dio ci comanda. E poi dice di rivestirci, e voglio pensare soprattutto rivestirci nei confronti di quella persona o quelle persone che ci sono difficili. Rivestirci, come dice nel versetto 12, leggo, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Benignità è una predisposizione di desiderare il bene per gli altri e di impegnarci per quel bene. E questo sta parlando in questo caso nei confronti di quella persona che ti è difficile. Fa parte di amare teneramente una persona. Quando hai un cuore di benignità, non puoi avere fastidio per la persona, perché il tuo cuore è troppo preso su desiderare il suo bene. Quando tu hai benignità, non puoi avere fastidio. La persona non ti pesa. Poi dice che dobbiamo rivestirci di umiltà. Quando siamo veramente umili, siamo pronti a vedere i nostri peccati, più che focalizzare su quello che nell'altra persona ci pesa. Quando poi riconosciamo i peccati degli altri, comunque il nostro cuore è tenero nei loro confronti, riconoscendo che anche noi abbiamo dei peccati davanti a Dio, e questo ci permette di non essere aggravati del loro peccato, del loro carattere che prima ci aggravava. Poi dice che dobbiamo rivestirci della mansuetudine. Questa parola riscrive una forza che viene da Dio, che ci permette di sopportare con tenerezza le debolezze, i peccati degli altri. Quindi la mansuetudine esclude totalmente di avere fastidio per il peccato di un altro o del carattere di un altro. Se ho mansuetudine, il carattere, i peccati in quella persona non mi peseranno, non mi daranno fastidio, non mi saranno difficili a sopportare, perché sono mansueto. E poi dobbiamo rivestirci della pazienza. E la parola greca per pazienza descrive una tranquillità di cuore in circostanze pesanti e negative. In altre parole, la pazienza che dobbiamo fare, che dobbiamo avere, che dovrebbe far parte della vita di ogni vero credente, è un cuore che rimane tranquillo quando le circostanze sono difficili. Per esempio, quando qualcuno ha un carattere difficile, quando qualcuno ha un comportamento che nella carne ci peserebbe, e quando abbiamo pazienza, quella persona non ci pesa. La persona che da anni mi è difficile a sopportare, se ho pazienza, non mi è difficile sopportare. Quando c'è vero amore, quando amiamo perché vediamo l'amore di Dio per noi, avremo vera pazienza gli uni per gli altri, e i peccati e il carattere degli altri non ci aggraverà, non ci darà fastidio, non ci sarà difficile a sopportare. E poi il versetto 13 contiene un altro comandamento, dice, ve lo leggo, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. La parola sopportare vuol dire sopportare le difficoltà che uno ci crea con pazienza e cuore tranquillo. Cioè, non è solo non reagire. Io posso mordere la lingua e non reagire, ma quello non è sopportare biblico. Il sopportare biblico è avere un cuore tranquillo quando l'altro mi fa del male e pecca contro di me. Un cuore che porta quei peccati senza agitarsi internamente o esternamente. Quindi, se sono turbato, se sono aggravato per qualche lato negativo di un'altra persona, qualcosa del suo carattere, del suo comportamento, io non sto sopportando. Se qualcuno mi pesa e suscita il peggio in me, io non sto sopportando. Sto peccando. Dio mi comanda a sopportare. Se uno ha qualche lamentela contro l'altro, non è lamentela come usiamo noi, vuol dire che l'altra persona ha peccato contro di me, mi ha fatto del male, si comporta come non dovrebbe. In quella condizione devo portare quel peso con cuore tranquillo e devo perdonare. Questo perché penso a quanto Dio porta i miei pesi con tranquillità. Quanto è fondamentale ricordare come Dio sopporta noi. Se tu hai difficoltà a sopportare qualcuno, tu non stai rendendo conto del tuo peccato davanti a un Dio tre volte santo. Dio sopporta noi, grazie a Dio, con grande pazienza e tenerezza e amore. E Dio ci comanda a sopportare gli uni gli altri così. Se Dio dovesse vederci come a volte noi vediamo quella persona che ci è pesante, saremmo già consumati. Infatti questo brano ci comanda a perdonarci a vicenda. Perdonarci a vicenda. Quando qualcuno ha peccato contro di te, abbiamo noi, ognuno, peccati che facciamo contro gli altri, e tutti noi riceviamo, subiamo peccato dagli altri. Questo fa parte della crescita. Questo fa parte del fatto che Dio ci sta ancora santificando. Questo brano presume che ci saranno persone con caratteri difficili, persone che ti fanno del male. Ci comanda in quel contesto di amare intensamente, di sopportare, di avere benignità, di avere pazienza, di essere mansueti, pieno di misericordia e umili, perché Dio è così nei nostri confronti. E per ricordarci il motivo per cui dobbiamo agire così, perdonando gli uni gli altri i loro peccati contro di noi, ci ricorda che noi siamo stati ripetutamente perdonati da Cristo. E poi si dà quel perdono non meritato, quel perdono immenso, perché il nostro peccato contro Dio è stato immenso, e dice: come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Perdonate persone che hanno peccato da anni terribilmente, perché noi abbiamo peccato per anni terribilmente contro Dio e continuiamo a peccare contro Dio. Quando Dio ha perdonato noi, quanto tieni un elenco dei nostri peccati per rinfacciarci di quei peccati quando ci perdona? E quando noi perdoniamo gli altri, l'unico vero perdono è noi perdoniamo e non teniamo conto di quello. Poi il versetto 14 continua con un comandamento di come dobbiamo vivere gli uni con gli altri, compreso con le persone che ci sono difficili. Seguite mentre leggo Colossesi 3:14. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Sopra ogni altra cosa dobbiamo rivestirci dell'amore. L'amore è quell'amore profondo che ha spinto Dio Padre a mandare Gesù Cristo a subire la sua ira per poter pagare la condanna per i nostri peccati. L'amore di Dio è così grande che nulla ci separerà dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. L'amore di Dio è quell'amore che dobbiamo imitare nel nostro modo di amare gli altri, compreso coloro che ci creano problemi. Dobbiamo rivestirci dell'amore, cioè non solo avere un pochettino, ma dobbiamo coprirci del vero amore. Deve essere quello che controlla come vediamo gli altri. Pensate a questo. Tu devi vedere quella persona che ti è pesante, che ti crea che ti fa soffrire, che ti tratta ingiustamente. Devi vederlo come tramite il filtro dell'amore. Devi avere sopra di te un velo dell'amore che ti copre e tu vedi tramite quell'amore, perché Dio vede te tramite l'amore, se no ti avrebbe distrutto. L'amore è il vincolo della perfezione. Quando amiamo, allora riflettiamo Gesù Cristo e cresciamo verso la perfezione, la pienezza della vita cristiana in Cristo. Non è la conoscenza intellettuale della Bibbia che ci fa crescere per essere come Cristo. Non è quanto ci impegniamo nell'opera di Dio, evangelizzare e altri ministeri. Quello che ci fa crescere sopra ogni altra cosa è quanto veramente amiamo gli uni gli altri, in un certo senso soprattutto quelli che ci sono pesanti. Da questo brano diventa chiaro che quando veramente amiamo gli altri non li vedremo come un peso o difficile da sopportare. Se qualcuno ti è difficile sopportare, il problema non è con quella persona. Il problema è che tu manchi amore. Questo è il problema. Il problema è il nostro cuore, non come gli altri si comportano. Passiamo ad un altro brano che ci aiuta a capire come stare bene quando uno ha un carattere difficile o ci tratta in un modo ingiusto o ha certi peccati che ci pesano, certe caratteristiche. Un brano che ci aiuta molto in questo. Primo Pietro, capitolo 4, versetti 7 e 8. Questo brano ci comanda come vivere con gli altri e poi ci spiega uno dei motivi per cui vivere così. Primo Pietro 4, 7, 8. Ora la fine di tutte le cose è vicina. State dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri. Perché l'amore coprirà un moltitudine di peccati. Questo brano inizia con la verità che la fine di tutte le cose è vicina. In altre parole, siamo vicini a trovarci davanti a Gesù Cristo per essere giudicati, per rendere conto della nostra vita. E perciò è importantissimo vivere ogni giorno, ogni rapporto, ogni situazione alla luce che devo rendermi conto a Gesù per questo, per come sto nei confronti di quella persona. Riconoscendo che siamo vicini a rincontrare Gesù Cristo, dobbiamo vivere sobri e vigilanti. Dobbiamo stare in guardia a non peccare, essere sobri contro la nostra tendenza di peccare, vigilanti contro le tentazioni che ci assillano per farci cadere. Dobbiamo stare in guardia a non cadere nel peccato di mancare amore verso qualcuno che nella carne ci sarebbe difficile amare. E dobbiamo dedicarci alle preghiere, perché da soli non riusciamo ad amare tutti, non riusciamo da soli a sopportare tutti, ad essere umili, ad essere mansueti, a sopportare con pazienza tutti, ma non siamo soli. Abbiamo Dio e dobbiamo pregare Dio. Dobbiamo pregare chiedendo a Dio di cambiare il nostro cuore, chiedendo a Dio farci vedere il cuore duro che manca l'amore. chiedendo a Dio di farci vedere di più il suo amore per noi affinché noi possiamo amare gli altri con l'amore che noi riceviamo. E poi questo brano, ricordandoci che vedremo Cristo e che dobbiamo essere dedicati alle preghiere e sobri vigilanti, ci comanda ad avere un amore intenso verso gli altri. Cioè, prima del nostro impegno nel servire Dio, prima di crescere intellettualmente nel conoscere le dottrine di Dio, prima di usare i nostri doni spirituali, prima di importanza, dobbiamo impegnarci ad avere un intenso amore gli uni per gli altri. E questo intenso amore non è solo per quelli che mi danno piacere. Questo intenso amore deve essere verso tutti gli altri credenti, compreso e quasi soprattutto coloro che ci fanno del male e che ci sono pesanti da sopportare. Il brano non solo ci comanda ad amare gli uni gli altri, ma ad avere un intenso amore gli uni per gli altri, un amore fortissimo, un amore duratura. Dio ci comanda ad amare gli altri così, che comprende gli altri che ci sono difficili. Dobbiamo avere un intenso amore per le persone che ci sono difficili. E poi questo brano dichiara una cosa meravigliosa, che l'amore coprirà una moltitudine di peccati. In altre parole, quando amiamo veramente gli altri, quando amiamo quella persona che ci è difficile, con un amore intenso, il nostro amore coprirà i loro peccati, che non li vedranno, vedremo, e non ci peseranno, e non ci aggraveranno, perché saranno coperti con il nostro amore per quella persona. Quando tu ami come Dio ci comanda ad amare, gli altri non ti saranno difficili a sopportare, non ti peseranno più, piuttosto avrai un grande affetto per loro. Consideriamo un ultimo brano, 1 Corinzi 13, 4 e 5. Questo descrive quello che è un vero amore, l'amore che Dio ci comanda ad avere gli uni per gli altri, l'amore che Dio ha per noi. Seguite attentamente mentre io ve lo leggo. 1 Corinzi 13, 4 e 5. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le proprie cose, non si irrita, non tiene conto del male. Tante volte nella Bibbia Dio ci comanda a amare gli uni gli altri, qui ci spiega l'amore, ci descrive l'amore. Abbiamo già visto cosa vuol dire pazienza e benignità. L'amore è paziente e benigno. Abbiamo visto queste qualità in Colossesi. Poi vediamo che l'amore non invidia, non si mette in mostra e non si gonfia. Questi sono altri modi per descrivere l'umiltà che abbiamo già visto. Giusto? L'umiltà non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia. Questo è parte del vero amore. Poi leggiamo che l'amore non si comporta in modo indecoroso, ovvero un comportamento inappropriato, un comportamento che non rispecchia quello che è un vero figlio di Dio. L'amore non si comporta così. Poi dichiara che l'amore non cerca le proprie cose. Quando amiamo gli uni gli altri, non viviamo più per i nostri interessi, ci impegniamo anche per i beni degli altri. E questo comprendo coloro che ci fanno del male. E poi quello che riguarda i nostri discorsi di oggi. L'amore non tiene conto del male e non si irrita. L'amore non si irrita. L'amore non si tiene conto del male. Questo presume che gli altri ci fanno del male. Giusto? cioè presume che gli altri, compreso credenti, ci fanno del male. La Bibbia presume che gli altri ci fanno del male. Presume che peccano contro di noi. Presume che hanno un carattere difficile. E dice che l'amore non si irrita. L'amore non si irrita nel comportamento degli altri. E poi dice che l'amore non tiene conto del male. Nel piano di Dio ci saranno persone che peccano contro di noi. Dio non causa il peccato, ma si serve del peccato. E fa parte del piano di Dio che le persone peccano contro di noi. Questo serve per la nostra santificazione. Ma il vero amore non tiene conto del male. Piuttosto perdona come? Come Cristo ha perdonato, cancellando quel debito completamente, non ci pensa più. E se tu hai difficoltà a sopportare qualcuno, non stai amando quella persona. E molto probabilmente, anche se non ci pensi in modo cosciente, tu tieni conto del male di quella persona. Non dico che passi nella testa ogni dettaglio, ma se una persona ti è pesante, tu stai tenendo nel cuore una radice di rancore. Stai tenendo nel cuore conto dei suoi mali contro di te. E tu tieni questo elenco. E sarà impossibile amare quella persona come Dio ci comanda finché tu tieni un elenco. Non puoi. Non puoi amare. Non puoi non essere agitato. Sarai agitato se tu tieni conto del male. Dio ci comanda a non tenere conto del male. L'amore perdona e lascia a Dio. Allora come dobbiamo fare? Alla luce di tutto questo, cosa possiamo dire? Prima di tutto è fondamentale comprendere che quando qualcuno ci è difficile sopportare, quando qualcuno suscita in noi una reazione negativa, quando qualcuno ci dà fastidio, la soluzione non sta nel fatto che l'altra persona deve cambiare. Se l'altra persona ci è difficile, la soluzione non è che lui o lei deve cambiare. No, non è la soluzione. I brani che abbiamo letto e tanti altri ci dimostrano che la vera soluzione sta con noi. Noi dobbiamo imparare ad amare, a veramente amare di più. Quando abbiamo difficoltà a sopportare qualcuno, dobbiamo riconoscere che noi non amiamo come Dio ci comanda. E la soluzione sta nel riconoscere questo come peccato, confessarlo e con l'aiuto di Dio iniziare a amare di più. Ma a questo punto sorge la domanda: se dobbiamo solo lasciare gli altri che peccano contro di noi, dobbiamo solo lasciare che peccano senza mai dire niente? Allora, pensate all'esempio della coppia che aveva il bimbo dopo anni di aspettare e Dio le ha dato il bimbo. Quando loro puliscono il pannolino, la cacca dà fastidio a loro? Sono schivati? È disgustoso per loro? No. Ma vogliono pulirlo. Non perché dà fastidio a loro, ma perché lo amano e vogliono che sia pulito e profumato. Lo scopo per cui vogliono pulirlo non è perché è disgustoso a loro, ma perché con grande tenerezza vogliono aiutarlo ad essere puro e pulito. Similmente, quando amiamo qualcuno, il suo peccato non ci peserà perché è contro di noi, ma avremo desiderio di aiutarlo ad essere puro. Non perché così avremo meno peso, ma per il suo bene. Questo è lo scopo per cui bisogna andare dal fratello che pecca contro di te, in Matteo 18. Voglio leggere quello, Matteo 18, 15, e notate il cuore che motiva uno ad andare al fratello. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo, fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Hai capito questo? Tu vai perché tu sei non aggravato che ha peccato contro di te, sei triste che il suo peccato ha rotto il rapporto fra te e lui. Il suo peccato non ti pesa perché è contro di te, ti pesa il fatto che quel peccato ha rotto il rapporto con te. E tu vuoi guadagnare tuo fratello, tu vuoi ristabilire il rapporto con lui perché lo ami profondamente e per quello vai da lui. E non devi andare da lui finché non hai superato il tuo peccato di reagire, che non è giusto che mi fa così, perché non sei in grado di andare da lui così. Devi andare quando il suo peccato non ti pesa più perché è contro di te, però vuoi aiutarlo ad essere puro davanti a Dio e vuoi ristabilire il suo rapporto con te. Non vai per avere ragione. Allora, se torniamo all'inizio che ho fatto all'inizio, la cacca rappresenta il peccato. Il peccato non è mai gradevole, è sempre sgradevole, puzza. Però quando c'è un forte amore per qualcuno, il peccato di quella persona non ti darà fastidio, non ti farà avere disgusto per quella persona, non ti sarà difficile stare vicino a quella persona. L'amore copre una moltitudine di peccati. E se mai ami una persona intensamente, avrai benignità e mansuetudine e pazienza nei suoi confronti. Lo amerai intensamente, il suo peccato non sarà un peso, lo sopporterai con pazienza, con amore, perdonandogli ogni peccato, ben volentieri, e non tenendo conto del male. Quindi voglio invitare ciascuno di noi a valutare la propria vita. Vorrei invitare ciascuno a passare in rassegno le persone che hai nella vita. Ci sono certi che ti è facile amare, ma forse c'è una o più persone che ti è difficile amare, che sembra che suscita il peggio in te, che è un peso per te veramente avvicinarti a quella persona. E tu cerchi di capire perché. Cosa c'è in quella persona? Non è quello che è in quella persona, è quello che è in te. È mancanza di veramente amare. Magari fino ad adesso hai sempre visto quella persona come problema. Io non ho questo problema nei confronti degli altri. Forse ti è venuto in mente quel pensiero. Io non ho questo pensiero in confronto con gli altri, solo con lei, solo con lui. E quel ragionamento è una di quelle mezze verità. È vero che non hai quel pensiero nei confronti degli altri, è vero. È vero che solo lei, solo lui ti suscita questo. Perché è solo nei confronti di lei o lui che tu stai mancando terribilmente l'amore che Dio ci comanda di avere. E quindi la soluzione è di riconoscere il nostro peccato. La soluzione non sta in quell'altra persona. La soluzione, grazie a Dio, sta in noi. Perché se dipendessi dall'altra persona, forse non avrei speranza, perché forse lei non cambierà mai, lui non cambierà mai, allora non sarò mai capace a sopportarlo. Grazie a Dio non è così. La soluzione non dipende minimamente dall'altra persona, dipende solo da me, solo da te. Io, tu, noi che siamo salvati. possiamo amare intensamente chiunque se ricordiamo l'amore di Dio per noi. Possiamo sopportare con benignità e con pazienza se ricordiamo quanto Dio ci sopporta con benignità e pazienza. Oh, che possiamo essere un popolo che ama veramente, che ama intensamente, pensando all'amore intenso di Dio per noi. Oh, che possiamo essere un popolo pronti a confessare il peccato nostro di non amare colui, colei che ci è difficile amare. Perché quando confessiamo il nostro peccato, Dio, grazie a Dio, è fedele e giusto da perdonarci il nostro peccato e purificarci di ogni iniquità, che vuol dire ci permette di iniziare a veramente amare anche quella persona. Quindi se riconosci che nella tua vita c'è qualcuno che ti è difficile sopportare, che ti aggrava, che ti dà fastidio, qualunque aspetto così, riconosci e confessi a Dio il tuo peccato di mancare l'amore. Allora conoscerai la potenza di Dio che cambierà il tuo cuore. Oh, quanto ringrazio Dio per il suo amore per noi. Preghiamo. Oh Padre nostro, Dio Santo, io immagino, io conosco me stesso, immagino che tutti quanti abbiamo questo peccato, di avere una certa persona o forse qualche persona che ci è difficile amare. E forse abbiamo avuto il pensiero che, o se potessero solo cambiare, se potessero smettere di avere quel tipo di carattere, perché io non ho questo problema con gli altri, solo con lei, solo con lui. E vediamo quella persona come il problema. Invece quella persona è uno strumento nella nostra vita per mostrarci il nostro peccato. Dio ha gestito le cose mettendo quella persona nella nostra vita proprio per farci vedere il nostro peccato, affinché possiamo confessarlo per essere santificati, per assomigliare di più a Gesù Cristo, il nostro Signore. O Padre, ti ringrazio che tu ci ami intensamente, ti ringrazio che tu ci perdoni veramente, ti ringrazio che tu non tieni conto del male, ti ringrazio che tutto quello che ci chiami a fare fai tu per noi, in senso infinito e perfetto. Mostraci il nostro peccato di non amare, e grazie che in Cristo Gesù c'è perdono. Vogliamo amare, perché vogliamo essere come Cristo. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.